Un ulteriore elemento per inquadrare la condizione delle donne tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è quello che fa riferimento alla maternità. Forse non è sbagliato cominciare con la definizione che ne dà Anna Bravo, che dà Anna Bravo dello stereotipo di mamma italiana che in qualche modo viene a radicarsi e a costituirsi a partire appunto da questo periodo e che avrà una fortuna molto lunga, appunto nel Novecento. E Anna Bravo definisce in questi termini appunto lo stereotipo della mamma italiana. E cito: inarrivabilmente amorosa, serva e proprietaria dei figli, spesso in lacrime, ma sempre in piedi a reggere la famiglia. Adorata, temuta e messa in caricatura, la mamma si è imposta nel discorso familiare italiano come un glorioso archetipo. Resta popolare una rocciosa immagine della madre italiana che contempla il figlio maschio con cuore innamorato e gli si dedica intensivamente, ottenendo in cambio diritto di veto sulle sue scelte, assidua quotidianità e una dipendenza affettiva e simbolica senza uguali. Fine della citazione. Un'ulteriore riflessione, appunto, sul ruolo della madre, anche a partire da questo periodo, è fornito da Marina D'Amelio, che parla appunto in un libro che si intitola La mamma, uscito per il Mulino nel 2005, che parla appunto dell'invenzione di una tradizione. È importante rilevare, a partire appunto da queste riflessioni, qual è il grande risalto che si dà al ruolo materno, della donna? In questi decenni viene scritta molta letteratura, anche scientifica, che porta avanti l'idea della salute della nazione e anche della difesa della razza, tra virgolette, che si appoggia appunto sul ruolo materno e fondamentale della donna. Viene nel contempo a formarsi un approccio moderno verso la maternità, riferito alla cura dei figli, all'attenzione che si deve dare loro, alla considerazione, eccetera. Un modello che però, tutto sommato, è poco seguito dai ceti più bassi, e in particolare dalle contadine. Ecco, nel loro approccio permane severità, poca attenzione, anche poco affetto verso i figli, che dipendono dalle condizioni economiche, sociali, dal poco tempo che hanno a disposizione da dedicare ai figli, perché il loro tempo è impiegato appunto nei diversi lavori che devono svolgere, ma in parte anche dall'alto tasso di mortalità infantile che comunque rimane in questo periodo. Va inoltre rilevato che, nonostante appunto ci sia questo grande risalto per il ruolo materno, della donna, anche lo Stato aiuta poco, le madri. Solo nel 1902, viene promulgata la prima legge per la tutela delle madri, lavoratrici e solo nel 1910 si avrà una prima legge, che poi ha scarsi risultati e scarsa applicazione, sul congedo di maternità. Penso che un testo di riferimento per chi voglia approfondire le dinamiche che ho tratteggiato in modo molto sommario possa essere quello di Nadia Maria Filippini, Generare, partorire, nascere, una storia dall'antichità alla provetta, pubblicato dall'editore Viella nel 2017. Un altro elemento, sempre per inquadrare qual è il contesto culturale, sociale degli inizi del Novecento, riguarda il tempo libero. Gli svaghi sono diversi in base al sesso e in maggioranza sono dedicati agli uomini. Permane in Italia, in questi decenni, appunto, una maggiore segregazione al sud, sempre dipendente dagli aspetti legati alla difesa della rispettabilità, dell'onore, delle donne, eccetera. In realtà le donne hanno poco tempo libero, soprattutto, e questo scende, si diminuisce soprattutto per le classi inferiori. Per alcune donne, soprattutto contadine, gli unici momenti di tempo libero si limitano alla partecipazione alla messa o a riti religiosi, a visite o a feste, matrimoni, eccetera, parenti o appunto alle feste religiose. Nei ceti più elevati le donne hanno maggiore possibilità di svaghi, soprattutto però questi si legano a una situazione domestica, anche se le cose, va detto, appunto da questi decenni cominciano a mutare. Le donne, soprattutto dei ceti più elevati, saranno progressivamente più libere di frequentare balli e teatri o passeggiate, anche se all'inizio devono essere per forza accompagnate da un membro della famiglia o comunque un uomo che vegli su di loro. Al sud però del nostro paese questa situazione avviene molto meno. Siamo nel periodo in cui cominciano anche le prime attività sportive che vedono protagoniste le donne. Forse la figura emblematica è quella della regina Margherita e dell'attenzione che anche altri membri di casa Savoia hanno per alcuni sport che cominciano a diffondersi in questo periodo, o anche all'alpinismo, mi viene in mente. Per far uscire di casa le donne contribuiscono anche in parte i viaggi, anche quelli di nozze, e soprattutto l'istruzione. Ecco che appunto questo è un altro elemento determinante per inquadrare la condizione delle donne appunto agli inizi del secolo. Bisogna fare un breve passo indietro e partire dalla legge Casati del 1859. Questa legge, appunto, varata per il regno, per il Piemonte e poi estesa al Regno d'Italia, prevedeva l'istruzione sia di fanciulli che di fanciulle, con una differenza non molto rilevante nei programmi, anche se appunto alle fanciulle era destinata alcuni insegnamenti specifici, come ad esempio dei corsi di economia domestica. Nel complesso, la legge Casati, che appunto prevedeva l'istruzione sia di maschi che di femmine, nel complesso dell'Italia rappresenta sicuramente un avanzamento. Però questo non lo fu per appunto alcune regioni d'Italia che invece, rispetto al sistema piemontese, penso alla Lombardia, a Lombardo-Veneto, che avevano invece un sistema che prevedeva norme più avanzate e per i quali appunto questo ha rappresentato invece un arretramento. La legge Casati si proponeva di risolvere il gravissimo problema dell'analfabetismo. Questa era una piaga che toccava sia la popolazione maschile che quella femminile, ma in misura maggiore a quella femminile. Pur con i limiti delle rilevazioni del tempo, sappiamo che nel 1861 circa il 72% delle donne era analfabeta. Con gli interventi messi in campo appunto dallo Stato unitario, nel 1901 questa percentuale scenderà al 54%. È un progresso molto evidente, che però è dettato anche dal fatto che partiamo da livelli di analfabetismo molto, molto bassi. Va tenuto però presente che l'analfabetismo della popolazione maschile si riduce di più di quello femminile. Questo perché l'istruzione femminile in generale è ritenuta sostanzialmente meno importante di quella maschile. E all'inizio del Novecento, comunque, però, va detto che l'idea che le donne dovessero rimanere ignoranti viene sostanzialmente superata. Per Però c'è il problema su quale tipo di istruzione dare loro. Un problema che riguarda anche la possibile concorrenza femminile verso gli uomini. Vi indico rapidamente un paio di tappe. Nel 1883 viene varata una legge che concede formalmente l'iscrizione delle donne ai ginnasi, ai licei, agli istituti tecnici. In generale però si registrano un numero di iscrizioni abbastanza limitato e spesso le donne sono, diciamo così, ospitate in sezioni separate. Sono trattate spesso come mosche bianche o con molta deferenza, invece in quelle sezioni in cui, miste, in cui devono frequentare le lezioni con i maschi. È un processo ancora lento. Vengono date anche in questo periodo delle alternative al percorso consueto di istruzione. Viene ad esempio istituita una scuola normale che prevede appunto quei lavori per la piccola borghesia. E nel 1882 c'è la creazione degli istituti superiori di magistero femminile con due sedi, una a Roma e l'altra a Firenze, che avrebbero dovuto rappresentare un'alternativa per le donne alla frequentazione dell'università. Vengono anche istituite numerose scuole private, molto spesso gestite da religiosi, che prevedono materie d'ornamento e attenzione anche a quella che è la condotta morale, appunto, delle fanciulle, delle ragazze che le frequentano. Va detto che ciononostante ci sono le prime pioniere che vogliono e frequentano le università e tra le prime laureate si registrano soprattutto donne provenienti da famiglie straniere o di religione non cattolica, ebree e protestanti. La prima laureata è Ernestina Papper, la prima donna laureata appunto dell'Italia liberale, che si riesce a laureare in medicina a Firenze. Dopo di lei ci sono altre laureate nelle università del nord. In generale sono dati in linea tutto sommato in linea con le altre realtà europee. Però un aspetto che è importante sottolineare è che da queste pioniere emergono molte militanti femministe. Ultimo aspetto è riferito al lavoro all'inizio del Novecento. Le donne che più spesso svolgono attività retribuite sono quelle dei ceti sociali bassi o le donne povere. I loro salari, anche se bassi e ridotti rispetto a quelli degli uomini, servono molto spesso a mantenere la famiglia e a contribuire appunto al bilancio familiare. Queste donne svolgono moltissimi lavori, dalla sarta alla cameriera, alla lavandaia, fioraia. Alcune sono impiegate nell'industria tessile, alcune in fabbrica, soprattutto nelle filande. E qui svolgono dei lavori saltuari oppure per un certo numero di mesi. Le donne assunte in fabbrica lo sono come i bambini, i minori, perché sono ritenute più docili e soprattutto vengono pagate meno. Molti dei lavori che svolgono hanno carattere stagionale. Nelle fabbriche le donne lavorano in condizioni dure, durissime, con dei rischi molto forti anche per la loro stessa salute. Interessante rilevare che molto spesso si pone l'accento non appunto sui rischi sulla salute, ma sui rischi della moralità che correrebbero le donne lavorando e gli uomini che con loro vengono in contatto. Spesso infatti queste donne vengono segregate in appositi reparti appunto per evitare quelli che sono definiti dei contatti pericolosi e sono legate però i loro impieghi, e questo avrà un'importanza nel lungo periodo, a dei settori produttivi che stanno affrontando o affronteranno a breve un periodo di crisi e di declino, e penso soprattutto a quelli dell'industria tessile. Una fortissima attività è svolta in questo periodo dalle donne nel settore agricolo. È un settore che ovviamente è il settore che impiega più donne. Di solito c'è una divisione netta, precisa dei ruoli nel lavoro delle campagne. Gli uomini fanno appunto il lavoro nei campi e le donne in linea di principio si impiegano in tutti gli altri lavori. Però rivestono diversi ruoli a seconda dell'età, della posizione che rivestono nella famiglia, delle diverse zone geografiche. Un'eccezione a questo schema è rappresentato dalle mondine, quelle donne che appunto lavoravano alla monda del riso, che hanno posizioni molto e un approccio molto energico e che sono sempre rimaste molto difficili da inquadrare, sia per i socialisti prima, per i fascisti dopo, ma anche per molti aspetti di tipo morale e per l'energia appunto che mettevano nelle rivendicazioni che portavano avanti. Un altro settore che vede una forte presenza dell'impiego femminile è quello legato al servizio domestico. E riguarda questa categoria, una categoria abbastanza fluida e molto ampia, che spesso sfugge anche alle definizioni e all'inquadramento dei censimenti fatti all'epoca, però che vede al contempo un largo impiego delle donne. L'ultima categoria che analizzeremo è quella legata alla prostituzione. Una categoria che presenta molti problemi dal lato morale e su come si debba regolamentare, appunto, come lo Stato debba regolamentare la prostituzione. Le posizioni sono molto articolate, ma tutte sostanzialmente riferite al punto di vista maschile, che vede appunto la prostituzione o una, tra virgolette, deplorabile necessità, o ancora, tra virgolette, uno sfogo necessario agli uomini, o ancora, sempre tra virgolette, un fenomeno positivo, perché in qualche modo incanala un certo tipo di aggressività e pulsione sessuale in un determinato ambito. È interessante rilevare che ovviamente sono posizioni che nascono da un punto di vista maschile e le donne spesso si interpellano poco. È interessante rilevare che un primo regolamento sulla gestione e la regolamentazione della prostituzione era stato varato da Cavour già nel 1860. E questo prevedeva visite obbligatorie, l'istituzione dei postriboli, del coprifuoco, anche degli arresti per le donne che prostitute che violavano questa regolamentazione. Ciò che rimane evidente era la difficoltà di abbandonare questa professione una volta intrapresa. La legislazione sulla prostituzione alla fine dell'Ottocento e anche all'inizio del Novecento viene più volte riformata e ammorbidita, soprattutto per quanto riguardava alcuni provvedimenti di polizia, arbitrari, che potevano essere messi in atto contro appunto le prostitute. Ciononostante, rimane la registrazione delle prostitute che lavoravano nelle case di tolleranza. E con il Novecento rimane, c'è la regolamentazione parziale della prostituzione, che però non riesce a risolvere un altro grave problema, che è quello della prostituzione clandestina. In generale, il rapporto tra donne e lavoro vede questi elementi. Le donne aristocratiche lavorano raramente, di solito il loro compito è quello di gestire e di amministrare la casa. Le donne contadine o delle classi invece inferiori lavorano moltissimo e in diversi ambiti, spesso sono mal pagate. Le donne della piccola borghesia sono più propense a lavorare, ma spesso lo fanno fino al matrimonio o fino all'arrivo del primo figlio. E che attività svolgono queste donne della piccola borghesia? Di solito sono interdette dagli pubblici uffici, salvo in alcuni casi, e perdono appunto il lavoro se si sposano o se non hanno l'autorizzazione maritale per lavorare, quindi il marito che formalmente concede questa autorizzazione. Poche sono le donne che svolgono lavori impiegatizi in Italia in questo periodo rispetto al resto d'Europa, però molte, e lo saranno sempre di più, sono quelle che vengono impiegate, si impiegano nel commercio. In questi anni sono ancora poche le donne nelle professioni. Le ragioni sono diverse, contano gli evidenti pregiudizi, ma anche le oggettive difficoltà. Le più avversate forse sono le donne che svolgono attività di avvocato. La difficoltà sono appunto anche nell'accesso all'impiego pubblico e poi comunque un accesso che progressivamente viene stabilito caso per caso con una serie abbastanza complicata di leggi. Sulle donne avvocate vi consiglio gli scritti di Francesca Tacchi, che ha molto studiato questo aspetto, e sulle altre questioni che avevo toccato della Soldani. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vanno comunque citate anche altre due categorie almeno, che sono quelle delle donne scrittrici, perché in questo periodo c'è molta letteratura dedicata alle donne, anche scritta dalle donne, talvolta anche solo per le donne. Un ruolo che diventa di queste scrittrici sempre più pubblico è delle donne che scrivono per un pubblico di donne che comincia a diventare progressivamente di massa. L'ultima categoria di lavoratrici è quella riferita alle insegnanti. L'unica vera professione femminile di massa. Molte donne che fanno le insegnanti lo fanno alle elementari, poche sono alle superiori. Questa femminizzazione della professione del docente è molto rapida e vede un rapido incremento. Le maestre elementari in questi anni sono mal pagate e spesso lavorano e operano in condizioni molto, molto, molto complesse. La loro condizione è migliore nelle città rispetto alle campagne o alle montagne, in cui si trovano molto spesso a subire un vero e proprio shock culturale per le condizioni di estrema miseria e arretratezza alle quali si trovano a far fronte. Infatti qui, soprattutto in periferia, ma nelle campagne e nelle zone montane, svolgono anche delle funzioni di segretariato per le comunità. Perché ci sono così tanti insegnanti? Ovviamente per l'importanza che lo Stato unitario dà all'istruzione, ma anche perché l'insegnamento in questo periodo è una delle professioni che viene reputata accettabile, perché in qualche modo, per le donne, perché in qualche modo coniuga due aspetti che rimangono sotto traccia, che è quello in qualche modo di un destino domestico per le donne, orientato in qualche modo all'educazione dei giovani.